da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Scorrendo gli appunti, cercavo di trovare un filo che mi permettesse di costruire l'inchiesta, di farne un articolo chiaro, succinto, ma non sapevo da dove cominciare. Rileggevo pezzi di frasi annotate in fretta sui pacchetti di sigarette, sulle scatole di fiammiferi, nei foglietti piccolissimi che estraevo di nascosto appena finito di parlare con qualcuno senza farmi vedere. Ricordavo le parole del maestro che mi aveva fatto un racconto preciso dei fatti. Secondo i suoi ricordi, riportando testimonianze, sempre cauto nel far nomi, qui hanno ammazzato sistematicamente, diceva. Ma capisce che è tutto vago, non ci sono prove. Restano solo i morti, quelli sì. La Pian era d'accordo con me e la gente nell'indicare il colpevole della morte di Carolina Finazzer. Ma gli altri? Chi li ha uccisi tutti gli altri? Si domandava. Avevo trovato un amico prezioso. Oltre a darmi utili suggerimenti, il maestro aveva accennato la sera prima un racconto di Giovanni Comisso intitolato La piccola valle. M'era venuta voglia subito di leggerlo. «Me lo fa vedere?» domandai. «Non so più dov'è, dove l'ho nascosto», m'aveva detto. «Ma lo ricordo benissimo». Così eravamo andati a casa sua. Ma il maestro non riusciva a trovare quella pagina di giornale. Rovistava in tutte le stanze, sfogliava i libri uno per uno, ma inutilmente. Avevamo continuato a parlare bevendo qualche bicchiere di vino. Non volevo però andarmene se prima non avevo letto il racconto di Commisso. «Cerchi di ricordarsi, maestro!» gli dicevo. Ad un tratto da Pian si alzò dalla sedia, andò in camera sua e tornò con alcuni foglietti dattilo scritti. «Ero sicuro d'averlo messo da qualche parte!» disse contento. «Dov'era? L'avevo nascosto sotto la tovaglietta!» «Del comò, sotto il vetro, anzi!» si corresse subito. «Non si sa mai, anche tenere dei foglietti è pericoloso!» «Vede!» sorrise. «L'ho copiato a macchina io e ho buttato via il giornale!» Ero sbalordito dalla confessione del maestro, ma mi convinsi che non c'era da meravigliarsi se da Pian, che non aveva mai avuto paura, agiva con prudenza. Anche un articolo di giornale poteva diventare materiale pericoloso in un paese terrorizzato. Evidentemente gli assassini avevano sempre agito sul velluto e la gente lo sapeva. «È per questo che qui hanno paura tutti», continuava il mio amico. «Legga», aggiunse dandomi fogli dattilo scritti copiati, «da oggi. Qui non si dice niente di preciso e molte cose sono inventate, ma questo racconto può darle l'idea». Nella piccola valle, lo scrittore trevigiano raccontava in breve la storia della domestica di un albergo, dove l'autore aveva vissuto alcuni giorni durante un viaggio di vacanza. Giovane, bella, con gli occhi neri e grandi e i capelli divisi in due sulla nuca da due rigogliose trecce, e del giovane macellaio biondo, figlio del proprietario dell'albergo, che aveva molta familiarità coi coltelli. «L'avevo conosciuta la domestica», raccontava Commisso, «e l'anno dopo non la trovai più. Poi aveva saputo dal gobbo, un calzolaio che aveva il deschetto davanti all'albergo, che la ragazza era stata sicuramente uccisa. Queste cose però il gobbo gliele aveva raccontate portandolo in barca sul lago, lontano dal paese perché aveva paura anche lui, aggiungendo che altri delitti erano stati commessi, ma tutti misteriosi. Erano indizi molto vaghi, tanto più che Commisso, in quel suo bel racconto, non solo non faceva nomi, ma si indugiava soprattutto a descrivere il gobbo e le sue reazioni nel raccontargli tanti particolari agghiaccianti. Anche se Commisso, scrivendo questo articolo, avesse fatto qualche nome, mi aveva detto da Pian, piegando i fogli e andandoli a riporre in un nuovo nascondiglio, i due ultimi delitti sarebbero avvenuti lo stesso, perché La piccola valle è stato pubblicato dopo l'uccisione dei Del Monego, di cui non si fa cenno nel racconto. Forse aveva aggiunto infine «la magistratura avrebbe riaperto le indagini, ma che vuole, non si può dire niente ormai». Ero partito per fare un'inchiesta sui delitti, più che altro convinto di andare in montagna a ritrovare i vecchi amici che non avevo mai dimenticato. Non mi sentivo l'inviato del giornale, ma ero sicuro che giunto ad Alleghe, anche se fossi riuscito a sapere qualche cosa di preciso sulla morte di Gigio Del Monego e di sua moglie, probabilmente sarei tornato a Roma con un blocchetto pieno di appunti vaghi che mi avrebbero permesso di fare un articolo altrettanto vago. Ecco tutto. Mi ero avvicinato ai vecchi amici e a qualche altra persona appena conosciuta, Annetta e il maestro, come un vecchio conoscente che domanda notizie sulla morte di due persone care. Avevo parlato e partecipato ai loro discorsi, entrando nei particolari con la loro stessa mentalità. Se avevo saputo qualche cosa, era stato soltanto perché ero andato nelle case e nelle osterie di Alleghe, come andrebbe un abitante del luogo che torna nel suo paese dopo un periodo passato all'estero. La gente, specialmente i miei amici, del resto, sapevano
che ero molto amico dei Del Monego, davo del tuo a mezzo paese.
Ero anche in buoni rapporti con gli albergatori del centrale, con Aldo, spesso parlando perfino il loro dialetto, e tutti si ricordavano di me. Infatti ci avevano sempre chiamati noi campeggiatori quelli delle tende. Ora mi accorgevo di avere troppe cose in testa, davvero. Discorsi, appunti, rivelazioni incredibili, ma anche insignificanti, si confondevano nella mia mente un po' stanca. Avevo un pomeriggio e una notte interi per pensarci prima di arrivare a Roma, ma ero preoccupato perché non riuscivo a dare un filo logico alle notizie e ai sospetti accumulati nei giorni del mio soggiorno. Comunque, di una cosa ero certo, e cioè che i primi delitti del 33 erano collegati agli ultimi, contrariamente all'opinione della gente e del maestro. Gli stessi inquirenti avevano archiviato anche i crimini del 46 senza preoccuparsi di approfondire le indagini e di riaprirle, come era dovere di un magistrato, cercando di stringere i panni addosso ad alcuni individui del paese su cui pesavano tanti indizi. Era stata la stessa mano ad agire per eliminare incomodi e pericolosi testimoni. L'immagine che con più insistenza mi tornava alla mente era quella di Gigio Del Monego. Mi pareva di riudire le sue parole. La sera in cui l'avevo accompagnato a casa col suo carico di vino ed eravamo passati sotto il centrale. «Questi non hanno la coscienza a posto!» Ma dietro a questi pensieri e ricordi ne venivano altri. E non riuscivo a impostare mentalmente la storia confusa dei delitti in modo da poter dimostrare con un articolo qual era la mia convinzione e quella, naturalmente, delle persone che avevo avvicinato. «Sì», mormoravo, dietro i colpi regolari delle ruote sui binari. «È lui l'assassino, l'albergatore, non c'è dubbio, è lui!» Però ero preso immediatamente da nuovi dubbi. Ma come ha fatto a uccidere i Del Monego da solo? Il maestro mi aveva detto che uno solo non poteva sparare ai due coniugi che rincasavano almeno a 30 metri di distanza l'uno dall'altro, perché gli spari, come risultava anche dai verbali dei carabinieri, e l'avevano pubblicato i giornali, erano stati quasi simultanei. Come avrebbe potuto uno solo uccidere due persone così in fretta? Mi domandavo. Se il corpo di Gigio è stato trovato nell'orinatoio e quello di sua moglie accanto alla casa, c'era da perdere la testa. Non ero mai stato un lettore di romanzi gialli, anzi, non credo di averne mai letti in vita mia, all'infuori di Petrosino, da ragazzo.
Avevo visto qualche film, ma senza appassionarmi.
Il cumulo di appunti che avevo davanti ora mi spaventava. Bisognava ragionare con chiarezza su ogni frase, su ogni impressione.
Non era difficile riassumerle e riordinarle. Tuttavia mi smarrivo in quei fatti così lontani nel tempo e distaccati tra di loro.
Mi preoccupavo di trovare il modo di fare l'articolo, ma non riuscivo a coordinare le idee, anzi a mettere d'accordo con gli indizi, perché quando ricostruendo i delitti ero quasi a buon punto, ecco che un altro sospetto o un altro particolare mi portavano fuori dalla storia. Non potevo fare dei nomi precisi, anche se l'avessi voluto, perché non c'erano le prove, andavo a sbattere immancabilmente sui verbali dei carabinieri e dei magistrati che ormai avevano archiviato tutto come suicidi e come delitti per rapina. Non potevo denunciare l'assassino o gli assassini, ma soltanto dei delitti.
Sulla base delle mie ricerche, ma soprattutto sulla base dei fatti realmente avvenuti.
Più in là era difficile andare. Tra l'altro, non potevo fare un solo nome dei miei confidenti perché avevo promesso a tutti, e questo era stato il nostro patto, di non immischiarli nella ricostruzione che mi proponevo di fare. A un certo punto pensai di non scrivere niente. «Ehi, dirò al direttore che non ho trovato elementi sufficienti», mi dicevo. Poi mi addormentai per qualche minuto. Il treno, nel tratto da Belluno a Padova, si fermava ad ogni più piccola stazione. Calava la sera. Ero stanco, un po' avvilito, confuso, e mi spaventava l'idea di arrivare a Roma il mattino successivo, dopo una notte passata sui cuscini della seconda classe, quasi sveglio, per mettermi a scrivere l'articolo. Eppure era tutto così chiaro. I delitti esistevano, i colpevoli non erano stati trovati, ma ad Alleghe gli amici mi avevano convinto, anche senza far nomi, che erano là, in paese, e si mescolavano tranquilli a tutti gli altri valligiani. E poi mi bastava aver osservato gli sguardi, i silenzi improvvisi, i volti tesi, la finta indifferenza che taluni volevano dimostrare di fronte a domande precise, i loro commenti sbrigativi, «sono cose passate, chi si ricorda più ormai?» per convincermi a fare l'articolo. Potevo disporre soltanto di 3 persone, Checchini, Annetta Del Monego e il maestro, ma non dovevo fare nomi. Questo dovevo mettermelo bene in mente. «Qui siamo in prima linea», mi avevano sussurrato la sera prima. «Capisito?» mi raccomandava il barbiere a bassa voce, portando la bocca vicino al mio orecchio. «Qua i che mette poco attorne dalle spese tutti quanti». Pensavo di fare una storia col barbiere come protagonista. Dietro di lui avrei potuto dire quello che volevo e ne sarebbe venuto anche un racconto avvincente, un giallo, ricco di colpi di scena, ma come potevo mettere in mezzo a lui che mi aveva aiutato? Era l'unico testimone disponibile del primo delitto del centrale, la mattina del 9 maggio del 33, dalla sua bottega, proprio sotto la chiesa, a 50 metri dall'albergo, aveva potuto rendersi conto di quello che era accaduto.